redigio.it e la storia continua. Un codice stradale medievale. La strada regia deve essere ampia, al punto da consentire a un carro di far posto a un altro. Il carro vuoto deve fare largo a quello carico. L'uomo a cavallo deve cedere il passo a un carro, mentre il pedone deve cedere a un cavaliere. Se questi ultimi si trovano in una via stretta o su un ponte, o se pedone e cavaliere sono inseguiti, allora sarà il carro a fermarsi e a lasciarli passare. Il carro più vicino al ponte dovrà attraversarlo per primo, sia esso vuoto o carico. Il primo codice stradale emanato in Germania, che ancora riesce a sbrigarsela con poche frasi, è una dimostrazione dell'intenso traffico di persone e cose. Norme vincolanti erano divenute indispensabili per evitare che la pace fosse compromessa anche da liti su questioni di precedenza. Questo regolamento si trova nel Sachsenspiegel, redatto da un certo Rep Goff, nella prima metà del XIII secolo. Esso rappresenta essenzialmente una ricapitolazione delle consuetudini giuridiche non scritte e vigenti in Ostfalia, tratte dalla prassi giudiziaria e delle norme legali del vivere quotidiano. La raccolta rimase valida fino al XX secolo e molte frasi sono divenute proverbiali. La frase successiva del brano citato in apertura suona: «Chi arriva per primo al mulino macinerà per primo». Beh, consideriamo qui con più attenzione delle annotazioni come specchio della prassi vigente nel Ducato di Sassonia. Chi scrisse questo codice stradale distingue fra strada del re, le antenate delle successive strade dell'epoca del Reich e dell'attuale Repubblica Federale, e vie. Quindi le strade del re e le vie. Le strade regie, spesso chiamate anche strade pubbliche o strade militari, erano in genere più larghe rispetto alle vie. Per esse viene addirittura fissata una norma. Un carro deve poter lasciare spazio a un altro. La larghezza minima doveva quindi essere di circa 4 metri. Ma poiché via e strada designano spesso la stessa cosa, per le due non esisteva alcuna differenza sostanziale. Per i viaggiatori lo status giuridico di una strada era più importante che non la sua ampiezza. Sulle strade regie e del reame gli utenti godevano di una speciale protezione. Il Sachsenspiegel si pronuncia molto chiaramente in proposito, dichiarando che fin dai tempi antichi sono particolarmente salvaguardati, in ogni giorno e in ogni tempo, i beni e la vita di preti ed ecclesiastici, di donne e fanciulle e anche di ebrei, nonché le chiese e i cimiteri, i paesi all'interno di recinzioni e di fossati, gli aratri e i mulini, come pure tutte le vie regie di terra e di mare. Su di esse vige una pace permanente che vale anche per tutto ciò che esse includono, cioè chiese, cimiteri, mulini, paesi. La speciale tutela assicurata a persone e luoghi viene mantenuta non solo a parole ma anche nei fatti. Coloro che violano la pace vengono decapitati o sottoposti al supplizio della ruota, a seconda della gravità del delitto commesso, assassinio, stupro, aggressione o rapina. Il Sachsenspiegel mira a conciliare gli interessi dei viaggiatori e dei contadini. Hanno la precedenza e i diritti di questi ultimi, che hanno dedicato le proprie fatiche ai campi e ai prati. L'esigenza del viaggiatore di servirsene come passaggio viene sostanzialmente riconosciuta, ma a questo uso vengono di fatto imposti molti limiti. Chi viaggia su un terreno non coltivato, qualora non si tratti di un prato recintato, resta impunito. Il viaggiatore che, passando su di un campo, lascia che le sue bestie mangino il grano, risarcisca il danno secondo il suo valore. Chi, in un campo privato, esce dalla via tracciata, dovrà pagare un centesimo per ogni ruota. L'uomo a cavallo pagherà mezzo centesimo. Se già sono cresciute le biade, dovrà allora essere risarcito il danno. A tale scopo si potrà procedere anche a pignoramenti. Colui che contro la legge rifiuta il pignoramento dovrà essere arrestato e dovrà pagare come minimo 3 scellini, cioè l'equivalente di una pecora o di 100 kg di segale. Quanto fossero spiacevoli tali provvedimenti è facilmente immaginabile. Forse colui che era stato arrestato aveva recato il danno inconsapevolmente, perché non conosceva bene gli usi del paese straniero, o perché la via non era segnata o lo era malamente. È possibile che il proprietario del fondo cercasse solo un pretesto per arrestare il pirata della strada ed estorcergli un alto ricatto. Forse non dava all'arrestato nemmeno l'opportunità di avvertire i propri parenti. Colui che risulta aver rubato di notte del fieno o del grano, ma specie se tenta di portar via ciò che ha sottratto, secondo i dettami dello Sachsenspiegel, deve pagare con la morte. Verrà fatta un'eccezione solo se il cavallo s'arresta. In tal caso, il viaggiatore, se mantenendo un piede sulla strada e stendendo una mano riesce a toccare il grano, allora potrà tagliarlo e darlo da mangiare al cavallo, ma non potrà però portarlo via. Ma chi può pretendere di stabilire se l'arresto del cavallo non sia stato provocato a bella posta dal viaggiatore, che era magari troppo taccagno per sfamare il cavallo il giorno dopo come si conveniva? La casistica era certo molto ampia per quanto riguardava le confessioni e i processi. Tuttavia, lo scopo del redattore non era quello di offrire una norma vincolante per ciascuna eventualità, piuttosto gli premeva di fissare le clausole essenziali che facilitassero la convivenza. Si dovette regolamentare anche la responsabilità in caso di danni arrecati ad animali domestici. Le considerazioni su questo argomento sono rimaste attuali fino ai giorni nostri. Se qualcuno ferisce o uccide un cane, un cinghiale o un altro animale perché questo lo ha assalito, lo ha morso o ha morso il suo bestiame per strada o nel campo, costui resterà impunito ad una condizione. Egli dovrà giurare sulle reliquie di aver agito per legittima difesa e di non aver potuto evitare il pericolo in nessun altro modo. Il pericolo per i viaggiatori era maggiore di quello di oggi, anche perché le catene di ferro per i cani erano costose e non esistevano né filo spinato né recinzioni elettriche per tenere a bada tori e cinghiali. Il proprietario risponde dei propri animali. Chi tiene un cane cattivo, un lupo addomesticato, cervi, orsi o scimmie, costui dovrà rispondere dei danni che questi provocano. I danni peggiori però sono sempre quelli causati dagli uomini. Dato che le autorità medievali non avevano a disposizione un apparato di funzionari con una preparazione specifica, E poiché i signori, nei loro molteplici rapporti di interdipendenza l'uno dall'altro fin dal XIX secolo, furono di intralcio al corso della giustizia, i viaggiatori chiedevano spesso protezione alle rispettive autorità locali. Il Sachsenspiel si schiera qui dalla parte dei viaggiatori. Chi voglia mettere a repentaglio la propria vita o i propri beni, sia di diritto esentato dal pagamento della scorta. Che si tratti qui, secondo l'opinione del redattore, di una tariffa, non di un'imposta quindi, ma di un tributo col quale viene restituita una certa prestazione. Lo dimostrano le seguenti argomentazioni. Chi percepisce il denaro per la scorta deve preservare lo scortato da eventuali danni nel suo territorio, altrimenti dovrà provvedere al risarcimento. A questo proposito, il redattore passa in rassegna altri tributi che hanno più volte provocato liti e contrarietà. I pedaggi per i ponti e per i traghetti. Nella citazione riportata all'inizio, egli presuppone che vi siano molti ponti, altrimenti sarebbe stato superfluo dare una regola di precedenza. Poiché alle autorità mancavano per lo più i proventi indispensabili per la costruzione e l'ordinaria manutenzione dei ponti, il diritto di gestire un servizio di traghetto o di fabbricare un ponte veniva affittato, venduto o regalato. I proprietari di questo diritto imponevano un pedaggio a coloro che usufruivano del ponte o del traghetto. Il redattore Eicke si dichiara ugualmente contrario al pagamento della scorta e dell'obbligo del pedaggio per i traghetti o ponti, applicato come se fosse un dazio o un'imposta. I viaggiatori, a cavallo o a piedi, che non usufruiscono né di barche né di ponti, non devono pagare niente. Eicke, il redattore, fornisce un prontuario dei pedaggi di ponti e traghetti. Un veicolo carico paga il doppio di uno vuoto. Il pedaggio di un traghetto può essere il doppio di quello di un ponte. Questo deve ammontare a un quarto di centesimo per il pedone, a mezzo centesimo per il cavaliere e a 4 centesimi per l'andata e il ritorno di un carro carico. Per farsi un'idea dei prezzi, basta dire che una libra di burro all'epoca costava 2 centesimi, un gallo dai 2 ai 3 centesimi. Preti e cavalieri dovevano essere esentati dai pedaggi sui ponti e sui traghetti. Ogni privilegio suscita l'invidia dei non privilegiati. Ciò che inizialmente fu prerogativa di una determinata cerchia fu estesa a un numero sempre maggiore di persone. Il privilegio su ponti e traghetti fu ad esempio concesso anche a pellegrini, monaci e suore, occasionalmente anche ai mercanti. Chi tenta di sottrarsi al pedaggio di traghetti e ponti deve pagare il quadruplo. L'evasione dal dazio di mercato viene invece punita col pagamento di una somma fissa, 30 scellini, che è l'equivalente di 6 maiali o di 1000 kg di segale. Presumibilmente erano incluse fra coloro che evadevano i dazi anche le persone che si travestivano da preti, frati e suore.